con il testo della prima Corinzi 1:10. Facciamo il segno della croce e ci affidiamo al Signore nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ecco, prima di leggere insieme il testo, che è il testo della Prima Corinti, capitolo 1, i primi 10 versetti, per cui praticamente sono fondamentalmente i saluti, i ringraziamenti e l'esortazione, vorrei nell'arco di qualche minuto, poco, cercare di riassumere un attimino quelli che sono le questioni fondamentali che stanno attorno a questa lettera, prima lettera ai Corinzi. Allora, vi dicevo la volta scorsa che Corinto, non so se avete presente geograficamente dove si trova, comunque è nella penisola ellenica, la parte bassa, diciamo così, vicino ad Atene, è praticamente molto vicino ad Atene, ed era, potremmo definire così, un porto molto vicino al Pireo, che gli faceva concorrenza dal punto di vista, Pireo è il porto di Atene, che gli faceva concorrenza dal punto di vista commerciale, certamente non era in competizione con Atene per tutti quegli spunti filosofico-culturali che venivano da quella città che è la patria della cultura greca. Corinto infatti è una città multiculturale, sporta, diciamo così, all'interno del Mediterraneo, un porto di mare, come ogni porto di mare frequentato da tantissima gente, da stranieri, non soltanto ellenici e greci, e tra l'altro con un gran movimento, diciamo così, di merci e di pensieri e di cultura. Ciao Paolo. E di cultura, come dire, anche di visioni del mondo. Questo fatto crea una sorta di, ma potremmo dire così, di visione, diciamo, della città di Atene come un luogo di perdizione. È chiaro che Paolo non si indirizza, Corinto, non Atene. È chiaro che Paolo però non si indirizza a tutta la città. La lettera è ai Corinti, ma noi abbiamo capito che si parla di quella comunità cristiana che è in Corinto, evidentemente. Abbiamo detto anche che è una comunità, proprio perché al confronto, è in continuo confronto con la dimensione culturale, morale, etica molto ampia e anche un po' dissoluta, abbiamo capito che è una comunità cristiana che viene dal giudaismo, molto compatta, ma anche un po', diciamo così, supponente, la diciamo in questi termini, ha tanti doni all'interno, ha tanti carismi, è una comunità significativa che si distingue molto dal pensiero dominante del tempo. Per questa ragione un po' si sente una comunità di salvati, una comunità di quelli che sono i primi della classe, che agli occhi di Dio maturano una serie di crediti considerevoli, adesso la dico così in questi termini. Come tutte le lettere di Paolo, i temi fondamentali sono un po' quelli della costruzione della comunità. Paolo ha questo come finalità, costruire la comunità. E laddove nella comunità si intuiscono alcuni problemi, Paolo li affronta anche con molta determinazione, senza paura. Tenete presente che, come dicevamo, questa comunità fatta di profeti, di maestri, di apostoli, cioè di tutta gente che ognuno aveva le sue cose da dire, a un certo punto era tentata anche di pensare che la Chiesa la edificasse lei, no? Cioè questa comunità era la purezza della Chiesa. Paolo, diciamo così, li riporta a quella sana dottrina che ricorda loro che, insomma, la Chiesa è anzitutto di Gesù Cristo e non loro, insomma. Oltretutto tenete presente che in questa comunità ha molto a contatto con la cultura ellenica. Per esempio, temi come la risurrezione dei morti risultava faticosa, non riuscivano, non c'era proprio il pensiero, no? Io non mi ricordo il numero, mi dovete perdonare, ma quando a un certo punto negli Atti degli Apostoli Paolo va ad Atene a predicare la risurrezione di Cristo, fondamentalmente gli ateniesi gli dicono: vabbè, guarda, su questo ci sentiamo un'altra volta. E infatti la predicazione di Paolo è destinata a fallire, perché si scontra contro una cultura filosofica molto forte che non riconosce e non riesce neanche ad immaginare la questione della risurrezione, ma che oltretutto vive un po' della supponenza di aver capito tutto, e di conseguenza non c'è spazio per il cristianesimo. Ecco, voi dovete immaginare che a Corinto un po' di questa cultura si respirava, ed è per questa ragione che Paolo dedica per esempio un capitolo intero a dire fondamentalmente questa cosa: se guardate che se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede. Per cui non immaginate che la Chiesa si fondi sulle vostre cose, insomma, no? Sui vostri doni, sulle vostre capacità, sul soffio dello Spirito che abita in voi. Queste cose sono presunzione, no? Il dogma che rimane l'annuncio fondamentale è quello che Cristo è morto e risorto, ed è lui il principio della salvezza, ed è lui il principio della Chiesa. Va bene, adesso ci fermiamo qui e ci addentriamo subito nel testo, che appunto sono soltanto un testo di 10 versetti. C'è qualcuno che lo legge così? Bene, Luigi.
Paolo, chiamato a essere apostolo di Gesù, di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Sostene, alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro. Grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della conoscenza. La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non manca più alcun carisma a voi, che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. Vi esorto pertanto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni fra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di sentire.
Allora, io mi permetterei subito di dividere il testo in tre parti. La prima parte, i versetti dall'1 al 3, che sono fondamentalmente il saluto che Paolo fa ai cristiani di Corinto. I versetti dal 4 al 9, che sono fondamentalmente un rendimento di grazie, e il versetto 10, che è un'esortazione. Poi, noi sappiamo che dopo questo testo Paolo si tuffa subito nelle questioni dottrinali ed entra in varie questioni. Sapete anche, scusatemi, ma giusto per ritornare su quello che dicevamo la volta scorsa, che probabilmente la prima lettera ai Corinti, così come la seconda ancora di più, non è una lettera scritta dall'inizio alla fine, sono probabilmente diversi biglietti, foglietti, comunque interventi che Paolo ha dovuto fare per chiarire alcune questioni relative alla vita della comunità, che poi sono state cucite insieme da questo redattore, e all'inizio c'è stato messo questo, tra virgolette, cappello iniziale. Paolo dice: chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù. Il saluto dice già qual è lo stile di Paolo, nel modo con cui si relaziona a questa comunità. Paolo è chiamato ad essere apostolo, vuol dire che riconosce sulla sua vita una chiamata e dice che è in mandato. Apostello vuol dire mandare, è mandato da qualcuno e mandato a qualcuno. Mandato a qualcuno è alla Chiesa di Dio che è in Corinto, il mandato da qualcuno è Dio, perché a essere apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio. E vi faccio notare che la fede, e questa cosa ce l'ha molto presente Paolo e la sottolinea con forza anche agli apostoli, anche ai cristiani di Corinto, la fede è eminentemente apostolica, cioè vuol dire che io sono stato chiamato per essere mandato, inviato ad altri. Quando il Papa, con una immagine molto sintetica nell'Evangelii Gaudium, usa questa idea della Chiesa in uscita, forse ormai è diventato un po' uno slogan, ma al di là dello slogan dice una definizione che non è soltanto formale, è sostanziale della Chiesa. La Chiesa non è se non in uscita, cioè se non chiamata ad andare, non è chiamata per stare. Lo stare col Maestro, anche lo stare con Lui, è funzionale ad andare. Dunque non esiste nessuna possibilità di fraintendimento. La Chiesa è annunciatrice, è chiamata a testimoniare, ad annunciare, e la fede è fondamentalmente sempre fede apostolica, cioè una fede che parte da un invito, cioè il Padre Eterno mi ha chiamato e mi manda a dire queste cose, ad annunciare il Vangelo, ad essere apostolo di Gesù Cristo. Voi sapete che la stessa dizione a discepolo e apostolo sottolinea due dimensioni fondamentali dell'esperienza credente, no? Il discepolo è colui che sta dietro il maestro, è colui che impara, ascolta, vive della relazione col maestro, ma ogni discepolo non è fatto per rimanere lì, ma per diventare apostolo, cioè mandato, inviato, chiamato ad andare oltre. E il cristianesimo si trasmette attraverso questa testimonianza, e questo è il senso, e Paolo lo dice in maniera chiara, insieme ad altri, non da solo. Paolo, chiamato a essere apostolo, e il fratello Sostene, c'è questo amico con lui che la volontà di Dio ha scelto per annunciare insieme a lui. C'è anche una ragione, perché voi sapete che nel mondo giudaico la testimonianza di uno solo non vale, deve essere sempre doppia, cioè di almeno due persone. Infatti, quando nel Vangelo di Luca Gesù manda i discepoli, li manda sempre a due a due. E qui c'è Sostene che è mandato a Corinto. A chi? Alla Chiesa di Dio, Ecclesia, che significa comunità, alla comunità di Corinto. Però vi faccio notare che nella lettera ai Corinzi per ben 22 volte si ripete questo termine Ecclesia, dove etimologicamente è chiamata fuori, chiamata per uscire. vuol dire questo, la comunità, noi la traduciamo semplicemente con la parola chiesa o comunità, comunità di Corinto, ma etimologicamente ecclesia, chiamata fuori, è chiamata, è una comunità chiamata a distinguersi fuori dalle logiche del mondo, fuori dalle categorie mondane. Infatti vi faccio notare che qui è sottolineato con forza, è mandato alla Chiesa di Dio che è Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, santi per chiamata, santificati e santi. Allora la parola santi vuol dire esattamente questo, vuol dire coloro che sono chiamati ad uscire, chiamati a tirarsi fuori dalla logica del pensiero dominante, del pensiero del mondo. È quello che vi dicevo all'inizio, è quello che Corinto sperimenta in maniera molto forte, cioè l'idea di un mondo così dissoluto. Nel linguaggio greco veniva addirittura usato un verbo, corinteggiare, che significa fondamentalmente fare cose dissolute dal punto di vista morale. Per cui voi che vi trovate dentro una cultura così dovete essere testimoni di questa cosa, siete stati mandati lì a testimoniare una differenza, però, cioè siete chiamati ad uscire fuori da quella mentalità lì per dire una roba diversa, per testimoniare una roba diversa. Allora, se questo è valido sempre, lo è ancora di più per questa comunità che viveva stretto contatto, diciamo così, con questo crogiuolo di culture di diverso tipo. La Chiesa è questa, anche qui è una di quelle cifre sintetiche che al Papa piacciono molto, no? Quella del rifuggire dalla mondanità, dalla logica mondana, cioè dal modo di pensare che è del mondo, che non è di Dio e dunque non è secondo il Vangelo. I santi sono tali, non, quando dice Paolo, usa la cifra sintetica di santità, rende ragione di questo fatto, coloro che sono stati santificati dallo Spirito Santo in Cristo Gesù. Quando, non è difficile immaginarlo, nell'esperienza della vita cristiana, il battesimo dice che noi siamo stati santificati, riempiti di Spirito Santo, riempiti della vita di Dio. E dunque quando Paolo parla dei santi che sono in, definisce la comunità cristiana che c'è in quel posto, in questo caso appunto la comunità cristiana di Corinto, chiamati fuori col battesimo, perché il battesimo fa la differenza. Non è la stessa cosa prima e dopo, ma vabbè, questo l'ho già detto tante volte, no? Ecco, bisognerebbe ragionare su quale coscienza abbiamo della santità, cioè della diversità concreta che noi viviamo rispetto alle logiche del mondo. Io non sto dicendo, la questione non è una valutazione di tipo morale per dire noi siamo più bravi degli altri, noi facciamo meglio degli altri, non è questo il problema, cioè non è una valutazione di tipo morale, è una valutazione di tipo concreto, pratico. Le logiche del mondo non ci appartengono, esattamente perché riempiti della vita di Cristo siamo resi santi, appunto. È la consapevolezza, diciamo così, di essere oggetto di un amore grande che prende tutta la nostra vita. Ecco, bisognerebbe capire, primo sarebbe interessante capire anche nei nostri gruppi, no? Qual è la consapevolezza che noi abbiamo del battesimo ricevuto, che non è semplicemente un sacramento tra i tanti, che non è semplicemente un essere immersi nell'acqua benedetta, che non è una benedizione all'inizio del nostro cammino cristiano, è molto di più, è appunto essere santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata. insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, nostro e loro. Signore nostro e loro. E dunque, ecco, questo essere santi definisce anche una cosa, vi faccio notare, che definisce anche tutta la morale cristiana. Vi dicevo, quando Paolo dice l'essere santi, non dice una qualità morale, dice sei santo perché sei stato immerso nelle acque del battesimo, santificato da Cristo. D'altro canto però esiste una morale cristiana. Allora, noi lo diremo così, la morale cristiana è corrispondere a ciò per cui siamo fatti, è ritrovare la nostra identità più vera, è scoprire ciò che per cui siamo fatti veramente. Alla faccia di quelli che si immaginano che la morale cristiana sia la realizzazione di una cosa impossibile, di un amore impossibile, di un modo impossibile di vivere perché è utopistico, la morale cristiana, cioè l'etica cristiana, è anzitutto un corrispondere a ciò per cui noi siamo fatti. Noi siamo fatti santi, santificati, e dunque il nostro fare il bene, il nostro vivere il bene, il nostro cercare di essere nell'amore, il nostro cercare di accogliere, di essere disponibili, di essere misericordiosi, sta come un impegno morale che però risponde a questa cosa. Io voglio essere me stesso, scoprire la pienezza di quello cui sono chiamato, chiamato ad essere santo. Ma perché? Perché sono santo in anticipo. E questo santo in anticipo chiede di essere riconosciuto poi nella vita. Non so se ho reso l'idea, magari una cosa un po' complicata, però mi sembra di poter dire che avvicina molto l'esperienza morale cristiana. Altrimenti noi diciamo, ma i cristiani sono quelli che parlano tanto di amore, poi dopo l'amore è impossibile perché in un mondo dove ogni uomo è lupo all'altro uomo, insomma. E allora è come quando noi ascoltiamo il testo del Vangelo, usciamo di chiesa dicendo eh sì, è bello, ma è difficile vivere così, no? Ecco, questa roba non corrisponde al cristianesimo. Non è difficile vivere così, tu sei così. Ti è chiesto di prenderne consapevolezza e di vivere in maniera corrispondente. Cioè, potremmo dire così, è la scoperta piena della nostra identità, ciò per cui noi siamo fatti. La nostra identità è quella. La verità della nostra vita è quella roba lì. E questo è il bello, che Dio non chiede le cose impossibili. Dio ci chiede di realizzare ciò per cui siamo fatti. E anzi, ci premia in anticipo, viene quasi da dire, insomma, no? Fatti, santificati e chiamati ad essere santi. Ecco, questa è un po' l'idea. Insieme, notate che questa è un'esperienza sempre di chiesa, Paolo ce l'ha ben presente, poi scrive la comunità di Corinto, la comunità dei santi che sono in Corinto, ma è apostolo insieme a Sostene, a voi che siete chiamati ad essere santi insieme agli altri nella comunità. Cioè, questa esperienza non è un'esperienza individuale, ma è della comunità. Il battesimo lo si riceve nella comunità, l'esperienza della santificazione si ha nella comunità, nessuno è escluso, potremmo dire così, è una chiamata alla cattolicità, cioè cattolico si vuol dire del mondo, no? Di tutto il mondo, di tutti gli uomini, per tutti, viene da dire. Secondo passaggio invece è il ringraziamento. Guardate che Paolo è furbo, è molto furbo. Ma date bene, inizia così: rendo grazie continuamente al mio Dio per voi a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù. Perché in Lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola, quelli della conoscenza. Guardate bene, Paolo sa dove vuole arrivare. Vi ricordate quello che vi dicevo prima, che è una comunità molto divisa, Infatti, quando andremo avanti nei testi, ci accorgeremo che Paolo più di una volta richiama questi cristiani dicendo però qualcuno dice io sono di Febo, qualcuno dice io sono di Apollo, qualcuno dice sono di Paolo, altri. Vi ricordo che ognuno ha la sua parte, ognuno ha fatto il suo cammino, ma tutti siamo di Cristo. Perché è una comunità che in ragione della ricchezza dei doni che aveva, era molto divisa al suo interno, conosceva varie tensioni. So che sto precorrendo i discorsi che ci saranno, ma questa introduzione la capiamo bene se noi intuiamo anche cosa si dice dopo. Quando a un certo punto all'interno della lettera ai Corinzi Paolo parlerà per esempio della celebrazione dell'Eucaristia, ramazza su questa comunità in maniera pesante dicendo ma voi alcuni arrivano, portano la loro roba da mangiare, si ubriacano e gli altri non hanno neanche da mangiare. Non è così, non funziona così, questa non è l'Eucaristia. Capite, richiama fortemente questa comunità ad un senso di unità e di fraternità che probabilmente in ragione dei tanti doni che c'erano si era persi. E allora però, guardate bene l'introduzione, è molto, come dire, un po' furbetta, no? Dice, io ringrazio il Signore perché voi siete una comunità ricca di doni, siete così ricca dei doni dello Spirito che addirittura in Lui siete stati arricchiti di tutto e addirittura non vi manca niente, che non manca più alcun carisma tra voi. E questo è furbo, gli dice all'inizio, che bello, che grazia di Dio, vedere tutti questi doni, queste ricchezze della vita della comunità. Allora, la dico in termini un po' banali, quello che noi come educatori un po' facciamo normalmente con i ragazzi, no? Si parte sempre dalle cose che ci sono. Non si può partire da quello che non c'è. O subito col rimprovero, capite? Risulterebbe anche fastidioso, probabilmente. Paolo parte dicendo, guardate, io vi guardo e rendo continuamente grazie a Dio per voi, perché non vi manca nulla, perché siete arricchiti di tutti i doni. E poi li specifica, quelli della parola e quelli della conoscenza, la profezia e la sapienza. Sapeva molto bene che spesso i profeti e i sapienti all'interno della comunità, in ragione del dono dello Spirito che pensavano di aver ricevuto, spessissimo si scontravano e vivevano dei momenti di tensioni anche molto forti all'interno della comunità, di divisioni, di addirittura gruppetti che si guardavano in cagnesco. Però Paolo non comincia così, comincia vedendo il bene che c'è. In fondo ogni possibile relazione c'è in ragione del fatto che noi sappiamo valutare il bene che c'è e le cose positive che ci sono e le cose belle che ci sono nelle persone che abbiamo davanti. Poi magari arriveremo anche a dire che alcune cose però non vanno, o che, posto il fatto che i doni sono tanti, però dobbiamo imparare ad andare d'accordo. Ma detto questo, mi sembra significativo partire dai doni che ci sono. Paolo è pieno di Dio e dunque il suo non è un ottimismo banale e non è neanche un escamotage tipo pedagogico, percepisce tutto come un dono, sa riconoscere il dono, anzi anche qui furbescamente ringrazia Dio a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù. Voi siete stati arricchiti di tutti i doni e la testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente. Vi dicevo che una delle fatiche di questa comunità è che il fatto che ci fossero tanti doni portava questa gente ad immaginare che tutto sommato erano proprio bravi loro. Si meritavano la salvezza quasi automaticamente perché erano gente piena di Spirito Santo che viveva la vita della Chiesa e della comunità in maniera seria. E Paolo dice, io ringrazio Dio perché i doni sono tanti, ma non dimenticate che questi doni vengono da Dio e io ringrazio Dio per questi doni. non voi, Dio. Perché Dio ha permesso che in voi non manchi nulla e ci siano tanti doni. Vedete, cioè, l'atteggiamento è saggio, viene quasi da dire, no? I doni che ci sono non devono servire per affermare se stessi, ma anzitutto per riconoscere che Dio sta facendo cose grandi anche dentro la nostra comunità, che non manca di nulla, che non manca di nulla. Questo bene c'è perché avete ascoltato la testimonianza di Cristo. Ma non basta, anche qui lo dice, anche se in maniera molto fine. La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non manca più alcun carisma a voi che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Questo è un concetto che spessissimo ritornerà nel pensiero di Paolo. Allora, io uso quest'immagine che è un po' caratteristica di un teologo del Novecento, ma che rende bene l'idea dell'Apostolo Paolo. Il mondo, la realtà, la storia, tutto è in cammino verso un punto di approdo, il punto di approdo di tutta la storia, di tutta l'umanità, della nostra storia personale, della storia del mondo, degli uomini, ed è Gesù Cristo. Cristo tutto in tutti. Tutto orientato a lì. E allora ogni cosa di cui noi facciamo esperienza, anche la più bella, la più buona, anche un buon carisma, anche un dono della comunità, anche un modo bello di stare insieme, che sono delle cose preziose, però sono tutte transitorie e tutte funzionali a quel punto di approdo che sarà il pieno manifestarsi di Gesù Cristo. Tutto è relativo a quell'incontro con Cristo, che è il punto finale di ogni cosa, l'omega, viene chiamato così. Perché tutto sia ricapitolato in Cristo. Paolo in tanti passaggi, in molte lettere riprende questo concetto. E anche qui lo fa in questo saluto iniziale. Dunque noi viviamo anche in una sorta di attesa del manifestarsi, del manifestarsi pieno di Gesù Cristo. In quel manifestarsi sarà il punto di approdo di tutto. Noi ci approssimiamo, noi ci avviciniamo, noi con la nostra fatica di ogni giorno, con la nostra testimonianza, col nostro fare quello di cui siamo capaci, insomma. Al versetto 9 arriva questa, al versetto 8 dice: vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Vedete che c'è questo fine. Allora noi con una parola difficile diremmo che Paolo ha una visione teleologica, telos, verso un fine. Cioè fondamentalmente dice questo, la storia non è casuale, la vita non è casuale, le cose del mondo non sono casuali, tutto porta verso quell'incontro con Cristo. E appunto dice, vi renderà saldi sino al momento in cui egli pienamente si manifesterà. Mi viene in mente quella bellissima omelia dell'arcivescovo Martini quando, lasciando la diocesi di Milano, salutando, tornando per il saluto, per l'esattezza, il giorno dell'ascensione, commentava questo passaggio dell'ascensione dicendo: ecco, io ormai sono nella parte finale della vita, no? Io però abito in una zona dell'Istituto Biblico di Gerusalemme, quando ancora non stava malissimo, per cui era ancora a Gerusalemme. Diceva: io al mattino quando faccio la barba apro la finestra e vedo l'edicola dell'ascensione, no? E allora ogni volta dico: ecco, noi tutti, il mondo, la storia, la mia vita, siamo in attesa di quel ritorno, no? Di quando lui, dopo essersene andato, tornerà. perché secondo la tradizione del mondo cristiano evidentemente ebraico, tornerà proprio a partire da lì, da dove se n'è andato, no? Cioè quell'edicola, e dice: e noi tutti aspettiamo quel ritorno, no? Verrà un giorno, verrà, e allora vedremo con chiarezza le cose che non riusciamo a capire, vedremo in pienezza la realtà che oggi ci sembra misteriosa, comprenderemo tante cose che oggi fino in fondo non ci è dato di comprendere, no? Il mondo, la storia, la vita attende questo ritorno del Signore, tutto converge a Lui, tutto sarà pienamente riassunto in Lui, mi viene in mente questa cosa, no? Ancora bella, ancora più bella è questa immagine del versetto 9, dove dice: degno di fede è Dio. La traduzione più esatta dovrebbe essere: Dio è fedele. Dio è fedele. Questo mi sembra che è una di quelle annotazioni che riempiono il cuore, no? Tutto gira e tutto si poggia a partire dalla fedeltà di Dio, poco dalla nostra. O pensare che sia per la nostra è un po' un azzardo, onestamente. Dio è fedele, al quale siete stati chiamati alla comunione col Figlio suo Gesù, Signore nostro. Ecco. E da qui l'esortazione finale. Ma su che cosa poteva puntare Paolo come esortazione finale? Evidentemente al fatto di stare insieme, di andare d'accordo, di essere unanimi nel parlare. Ci stupisce, alla luce di quelle cose che vi dicevo prima, di una comunità divisa, di una comunità scontrosa, di una comunità qualche volta supponente, di una comunità che presume di essere brava e di cavarsela da sola, di una comunità che guarda dall'alto verso il basso tutte le varie culture che allora circolavano a Corinto, di una comunità che al suo interno viveva un po' di tensioni. Beh, molto bello, dice: vi esorto pertanto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di sentire. Capite che non è un salutino tra i tanti, sono 10 versetti, ma Paolo dice in maniera molto determinata e molto forte che dove vuole arrivare, dove vuole arrivare. Che bello, siete proprio bravi, gente in gamba, tanti doni, una bella chiesa, una comunità di gente in gamba, però dovete andare d'accordo. Paolo a questo punto di vista non risparmia niente, comprendete anche. Mi sembra anche di poter dire che questa cosa è veramente attuale. Pensate alla fatica che facciamo noi come chiedo, io non lo sto dicendo, grazie a Dio, ecco, magari mi illudo, forse non ho capito, poi al parroco di Concorezzo giunge tutto, ma in via sempre molto informale. La formalità è che nessuno osa dire quello che pensa al parroco, ma mi sono abituato a questa cosa. Però mi sembra di poter dire che sia una comunità dove qualche tensione c'è, come tutte le comunità normali della vita, però tutto sommato serena, no? Ho visto situazioni ben più tragiche, di situazioni a coltelli, voglio dire. Però io vorrei non soffermarmi su questa dimensione, anche se si può, ci mancherebbe, è lecito, no? Ma mi piacerebbe invece pensare un po' al clima ecclesiale che noi viviamo in questi tempi. Io ogni tanto rimango veramente turbato, anche un po' gravemente dispiaciuto. Dalla sensazione che anche tra di noi nel senso come chiesa, addirittura qualche volta come preti, no? Giochiamo proprio al tiro al piattello, ci distruggiamo vicendevolmente, ci dividiamo, ci scontriamo, ognuno sembra quasi desideroso di fare la sua fazione, no? Anche in questo momento, voglio dire, tutte queste polemiche continue nei confronti della Chiesa, ma soprattutto del Papa, no? Dove si ha la percezione che venga sistematicamente impallinato, ma non da quelli che sono fuori, che forse poco intuiscono anche di tutte le dinamiche, ma proprio anche all'interno della Chiesa, no? Ecco, questo secondo me è veramente una drammatica attualità della vita della Chiesa, di tensioni fortissime che si intuiscono a monte. E pensate che cosa vuol dire però, no? Avere un approccio alla realtà di questo tipo. Riconoscere il bene che c'è, vedere tutti i doni che ci sono, ma riconoscere però che questi doni non possono essere funzionali alla divisione. Riconoscere che la grazia ci anticipa lungo il cammino, perché siamo chiamati alla santità, santificati anzitutto, e poi chiamati ad essere quello che siamo. È un po' una cosa strana da dire, no? Come dire, chiamati a corrispondere a ciò che è la nostra identità più vera, la nostra realtà più vera, no? Sei chiamato ad essere santo, e allora la tua risposta col desiderio dell'agire bene, del compiere il bene, del vivere nel bene, è una risposta quasi col desiderio di essere ciò che sei. Non so se rendo l'idea, ecco. Così come la bellezza, no, di essere una comunità dalle tante ricchezze, ma che riconosce che queste ricchezze vengono da Dio, non dal fatto che noi, questo è più bravo di quello e quell'altro è più bravo di quell'altro ancora, e all'interno delle varie fazioni ci si fa disperatamente la guerra gli uni contro gli altri, no? Una comunità che sa di appoggiarsi sulla fedeltà di Dio, sulla fedeltà, Dio è fedele, è questo che conta. Il resto a me, insomma, ecco, mi sembra anche l'atteggiamento bello, no? Del partire sempre da quello che c'è, non da quello che non c'è, dal bene che esiste, dalle cose positive che ci sono. Non dalle cose che non vanno. Anche questo mi sembra uno sguardo veramente saggio, quello di Paolo. E, ecco, dicevo, secondo me l'attualità di questo testo viene a galla proprio qui, a partire da questa cosa. Io non so che cosa può voler dire secondo voi questa cosa qui, riportata come ragioni di riflessione all'interno del gruppo, no? Però mi sembra che le provocazioni siano forti, ecco. Siano veramente sostanziali. Anche questa questione forse da affrontare, magari su cui poter ragionare, no? Che cos'è la santità? È soltanto uno spunto morale? Cioè il fatto che appunto i santi sono quelli con l'aureola, che stanno sugli altari, che una vita santa è una vita sempre devota, sempre particolarmente rivolta costantemente al mistero, o invece lo stare in mezzo al mondo facendo la differenza, questo sì. Ragionando secondo una logica che non è quella mondana. Questa è la santità, così come la intuisce Paolo, questo lo si capisce molto bene, insomma. Ecco. Ci sono delle cose che secondo voi potrebbero emergere nel gruppo, potrebbero risultare interessanti, non lo so, chiedo a voi,
A me stupiva molto che in questo pezzettino Paolo chiama Cristo Gesù una dozzina di volte, cioè come dire, la sua vita era permeata da questa esperienza del rapporto con Cristo, no? Immaginando oggi nella realtà dove si fa fatica a tirar fuori il nome di Gesù Cristo nella realtà e nelle cose, e stupisce, no? Questa passione che lui ha nel testimoniare quello che è stato l'incontro che lui ha fatto col Signore Gesù. 12, le ho contate 12 volte, sì. Questo pezzettino incredibile, quindi.
Ma perché parte proprio da questo presupposto, no? È veramente interessante, dice, perché io vi parlo? Perché sono apostolo per volontà di Dio mandato in Cristo. Perché voi siete santi? Perché siete santificati in Cristo. Perché io ringrazio Dio di tutti i doni? Perché questi doni ve li ha dati Cristo. La testimonianza di Cristo che è stabilita tra di voi fa sì che non manchi niente, non vi manca niente. Qual è il fine ultimo del nostro camminare qui nella vita? È Cristo. Cristo cosa fa? Ci rivela la fedeltà di Dio. Dio è fedele, sempre. Cioè, ecco,
c'entra con la vita, cioè sì, è una roba che
è molto forte questo richiamo a Cristo, ma perché dice in maniera nell'incipit, nell'introdursi a tutto questo discorso, si parte da qui, non da dal fatto che io vorrei che voi vi comportaste meglio, dal fatto che le cose che fate sono belle ma potete farle meglio, non dal fatto che... Perché poi arriva a dirle, Paolo, molto concreto, insomma, però parte da lì. Questo è...
No, faccio un breve appunto sulla parte della sostanzione che comunque mi è sembrata... versicolo 10, proprio che il testo punta,
sì.
Cioè il culmine del testo, proprio perché e pensando di come riguardare il testo guardando la nostra comunità, no? Cioè la nostra esperienza di fede comune, anche locale, anche nostra qua. No? E mi ha molto colpito questa cosa del... Dice essere tutti unanimi nel parlare, essere unanimi nel parlare perché non vi siano divisioni tra voi, che fino a lì un richiamo un po' morale, non litigate, no? Cioè, però poi con poche parole dice, ma siete in perfetta unione, siate in perfetta unione di pensiero e di sentire, come che la chiave di lettura di questa esortazione a evitare la divisione passasse concretamente da questa non unione, perfetta unione di pensiero e di sentire, che si potrebbe facilmente tradurre in termini un po' morali, cioè dovete pensare più o meno lo stesso, sentire più o meno lo stesso. Invece, in forma un po' più larga, l'unione di pensiero potrebbe essere un richiamo alla ragionevolezza della nostra fede, che parte però dell'interagire fra di noi, cioè non si può, o si decreta che dobbiamo essere uniti di pensiero, o fra di noi ci si aiuta a capire la ragionevolezza di quello che c'è dietro. Lo stesso il sentire potrebbe essere un richiamo a un sentimento un po' così, no? Invece no, sentire come anche come affetto, che non può non passare dell'interagire fra di noi, cioè come un richiamo a sia col pensiero, con la ragionevolezza, sia anche con l'affetto. Per poter passare, arrivare a questa cosa, non c'è verso, la comunità deve interagire, cioè dobbiamo trovarci. E infatti, io sono nel piccolissimo, l'esperienza più forte di comunità che faccio, la faccio con quelli che mi sono più vicini, cioè che posso chiamare anche amici, amici anche nel senso anche comune della parola, no? Perché senza trovarci a ragionare e con l'affetto, tutto il resto inizia a diventare un po' una cosa, no? Cioè un richiamo un po' generico, no? Mi chiedevo se questa lettura, cioè la comunità non può essere comunità se non si trova, cioè se non ci si trova, se non ci troviamo noi. Anzi, io sono grato anche di questi momenti, perché se no rischiamo che, vabbè, ci si saluta un po' alla svelta dopo la messa, però trovarci anche in questo ambito mi sembra una grande ricchezza.
Invece, come magari sai, tutto l'anno scorso con il movimento abbiamo lavorato sull'unità, e questa cosa qua a me ha lasciato più inquieta che tranquilla, no? Perché spesso appunto si intende la questione dell'unità come pensarla uguale, o come, diciamo, non litigare, o come lo stesso sguardo è spesso un po', sì, un po', diciamo, condito con, in fondo con la logica del mondo. Ma se noi vediamo, quello che racconta il Vangelo, ma la stessa cosa che fa Paolo adesso, no? Il Signore non è che ti mandava a dire le cose, li abbracciava, ma le cose gliele diceva. E Paolo la stessa cosa, gli dice, avete tantissimi doni così, però questa cosa qua. Quindi, in tutto l'anno scorso, ma anche adesso, uno dice, a che cosa ci si riferisce quando si parla di unità? E poi, qual è il mio compito per contribuire all'unità, no? Perché se il mio compito è darmi da fare perché la comunità sia unita, sono fregati, perché io sono una poveretta e questo non posso farlo, cioè non farò mai bene. Se invece il richiamo di Paolo è un po' quello che ripenso sia per me, no? La proposta del movimento è essere disponibile all'azione del Signore nella mia vita, e questo sì, perché allora io divento più me stessa e sono come uno dei pezzettini, no? Dei mosaici, dove lì sì contribuisco all'unità. Perciò io consiglio con lui che l'unità non può prescindere dal dialogo, che non vuol dire che tutti la pensiamo uguale, c'è dissenso in questa cosa qua, ma poi, proprio perché l'unità è fatta dal Signore, è proprio in quella cosa lì, che se tutti siamo disponibili e l'altro non è un nemico, un ostacolo, diventa un mosaico bello. Però è una cosa che io adesso la vivo così, ma me la domando tutte le volte, perché dico, probabilmente, potrei anche essere che, vabbè, me la sono sistemata e non faccio la fatica di camminare ancora. Non so, su questo mi sembra che è una sfida.
Io uso un'immagine che ebbe ad usare all'inizio del suo ministero a Milano il cardinale Scola, no? Che una cosa interessante, che però detta è un modo diverso di dire la stessa cosa che dice Paolo per molti versi. La comunione, non intendo comunione eucaristica, cioè la comunione come... il sentirsi dentro la vita di Dio in Cristo, la comunione ci precede, cioè non siamo noi a farla, non saranno i nostri gesti, non saranno le nostre. Poi è evidente che paradossalmente noi possiamo fare la divisione, su questo sicuramente, cioè bisogna riconoscerlo con umiltà, no? Però la comunione ci precede, cioè sta prima. È un dono, è una grazia che ci precede. E in questo senso io ho proprio la netta sensazione che anche questo tentativo disperato ogni tanto di creare l'unità, di ricreare l'unità all'interno della Chiesa, che prescinde dalla comunione che ci precede, ed è come se fosse una cosa che nasce dai nostri buoni intenti, dai nostri sforzi, dai nostri desideri di andare d'accordo a tutti i costi, è destinata a schiantarsi inevitabilmente, perché siamo molto diversi, perché giustamente l'essere umano porta dentro di sé anche tanti sentimenti, tante contraddizioni. Ma noi, dice bene questo, Dio è fedele, no? Dal quale siete stati chiamati alla comunione. Cioè noi siamo chiamati alla comunione, vuol dire che la comunione ci precede, è lì che ci chiama il Padre Eterno. Non dobbiamo farla noi, da questo punto di vista. È necessario riconoscerla, certo, è necessario non operare contro, no? Ma questo, secondo me, è una intuizione eccezionale, perché altrimenti ci consegna semplicemente al bisogno di fare bravi, di andare d'accordo, di a tutti i costi, di dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte per tenere insieme tutto, no? Però questa cosa qui è faticosa, insomma. La comunione ci precede, è un dono che ci è dato anzitutto per il fatto di appartenere a Lui e di essere stati chiamati alla comunione con Lui. Ecco, secondo me anche questa cosa, che non è una visione spiritualistica, è poi concretamente vuol dire tante cose, cioè vuol dire che noi, per andare d'accordo, detto così un po' banale però, cioè prima di tutto dobbiamo riconoscere quello che c'è, che c'è già, perché Dio l'ha già seminato, perché è già presente, perché c'è già qualcosa. Non dobbiamo inventarci percorsi strabilianti per poter a tutti i costi confluire allo stesso pensiero, alle stesse idee o alle stesse modalità operative, ecco, mi sembra di poter dire. Interessante pensare la vita cristiana come il bisogno di riconoscere ciò che siamo e non invece il disperato tentativo di corrispondere ad un modello che ci sta davanti ed è lontanissimo rispetto a noi. Perché nel linguaggio del movimento si usa spesso questa parola, no? Mi corrisponde, cioè, loro usano spesso questa cosa, no? Cioè, che dice corrisponde esattamente a ciò che io porto nel cuore come aspirazione, come desiderio, ciò che mi appartiene di più profondo e di più vero. Però al di là dei linguaggi, poi il senso è questo, però, no? È riconoscere ciò che siamo, più che diventare qualcosa di talmente impossibile che ti toglie il fiato e dici non ce la farò mai.
A me ha colpito molto anche il richiamo alla fine, no? Cioè all'approdo di tutto questo discorso. Cioè se l'approdo è l'incontro con Cristo, non so se in tutte le cose che compiamo abbiamo questa consapevolezza, che alla fine tutto verrà ricostituito in Cristo, quindi anche le motivazioni che ci spingono ad agire in un certo modo non sono appunto quello di diventare ciò che già siamo, ma sono questo incontro finale che ci ricongiungerà con chi ci ha già dato tutto. Mi ha impressionato molto questo.
Mi è piaciuto molto quello che hai detto adesso, perché la mia esperienza, dunque, io vivo in Cristo, in un giorno lo peserò 50, 100, in tutto quello che faccio con Gesù vicino. E mi trovo delle volte a essere un po' scarso, no? Così, e dico, perdono, guarda che sto sbagliando, aiutami, no? E dopo ho avuto un'esperienza in casa, no? Io faccio sul dopo, no? E quelli facili e quelli. Mi sono messo a fare sul dopo difficile, ci ho messo 2 ore, l'ho fatto, quando ho finito ho detto, pensa che sono stato 2 ore senza pensare.
Cioè, sei bravo, perché io non mi capita molto di più.
Mi aiuta sempre, anche nelle cose che faccio più giorni. E sono contento. Hai detto queste cose prima, no? Se lo teniamo vicino, se sappiamo tenercelo vicino, lui ci sta, siamo noi che lo teniamo.
Fedele.
Posto fuori degli esempi delle volte queste cose qui, per me sono importanti, perché sono nella vita. Cioè si vive nella vita, modale se si vuole.
Va bene, facciamo una preghiera finale, dopo se da voi escono nei gruppi ragioni di riflessione, domande, così voi non abbiate timore, possiamo parlarne, possiamo...